Buonasera, buonasera, bentornate, bentornati al Giusto Clima in onda come tutti i mercoledì sera, anche questo mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in redazione Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia e Marianna Osuelli. Buonasera Marianna.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, allora scusami, quando ci metti delle...
L'entusiasmo.
Mi fa sorridere.
Commuovi.
Sì, però è bello, anche da sentire, è bello. Allora, i contatti. Prima di tutto i contatti, clima@radiopopolare.it è la nostra mail. I contatti della diretta sono sempre loro, 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. E poi, dato che questa trasmissione la facciamo con È Nostra, i contatti di È Nostra li dà Marianna.
info@enostra.it, il numero verde 800-593-266, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
E tra i tanti modi che avete per supportare Radio Popolare c'è anche diventare soci di È Nostra. Più ascoltatori diventano soci, più bassa sarà la bolletta elettrica della radio, che insomma potete immaginarvi, per una radio è piuttosto importante, quindi fatelo nel momento della sottoscrizione del contratto con È Nostra, dite che siete ascoltatrici, ascoltatori della radio e noi ne riceviamo un piccolo beneficio. Di che cosa parliamo Marianna in quest'ora insieme?
Oggi parleremo appunto di alcune novità di È Nostra con il prof Gianluca Ruggeri nelle note del prof. Poi parleremo di come la crisi climatica sta influenzando la produzione di energia da fonti rinnovabili con Roberta Boscolo, che è dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, e di mobilità con Giulio Mattioli, ricercatore del Politecnico di Dortmund.
Ma noi non cominciamo naturalmente senza il nostro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, prima di cominciare io stavo pensando una cosa qua e la devo condividere con voi. Prego. Perché tanto siamo in famiglia e possiamo dirci tutto. Sì. Quando è partita la sigla io stavo scrollando i reel su Instagram senza audio e proprio quando è partita c'era il balletto virale di Donald Trump. Lo avete presente? Quello in cui muove i pugnetti a destra
e
a sinistra.
Come no, purtroppo ce l'abbiamo presente, sì.
Non si adatta perfettamente alla sigla di Nostra.
No, ma no.
È perfettamente al ritmo.
No, ma no.
Lorenzo, per favore, non metterti pure tu.
Potrebbe essere una buona ragione per cambiare la nostra sigla, che ci hai rovinato una volta per sempre. Lorenzo, allora, noi ti abbiamo visto collegato dagli studi di Radio Popolare di Sassari, Radio Popolare di Madrid, Radio Popolare in Brasile. In questi giorni immaginiamo naturalmente che tu sia Radio Popolare Davos, giusto?
Magari stare sulle Alpi in mezzo alla neve, anche perché ancora c'è la neve sulle Alpi, non sappiamo per quanto tempo ci resterà, magari. Sono comodo a casa mia, però effettivamente inizio la rassegna stampa di oggi parlando del forum di Davos, questo incontro annuale in Svizzera a cui partecipano un po' tutti i leader politici e tutti gli imprenditori più potenti dell'Occidente. Parto da Davos con questa rassegna stampa perché di norma in questo grande raduno di ricchi e potenti si parla anche di clima. Ora, magari non come vorremmo noi, non come lo facciamo al Giusto Clima, però se ne parla di solito. Quest'anno invece viene lui, viene quello del balletto, quello della sigla del Giusto Clima, viene Donald Trump. Riusciremo a fare un episodio senza nominarlo? Non lo so. E quindi i banchieri che organizzano il forum di Davos hanno deciso che nel dubbio è meglio non toccare i temi che a lui non vanno a genio. In Italia ne ha scritto molto bene il giornale online Il Post, che ha spiegato come quest'anno la sezione dedicata al clima è sparita, mentre prima c'era sempre. E di ambiente si parla solo in una decina di talk, tutti di basso profilo, quelli a cui i giornalisti nemmeno vanno. Insomma, stiamo vivendo un momento di cambiamenti e non proprio per il meglio. Probabilmente da questo forum di Davos avete visto tutti il discorso di Mark Carney, il primo ministro canadese, che ha detto sostanzialmente che l'ordine mondiale che conoscevamo è morto, ammettendo anche che anche prima era un ordine mondiale un po' ipocrita in cui i potenti violavano le regole, ma dice lui, prima almeno paesi come il Canada ci guadagnavano, ora con tutto quello che fa Trump non più. E quando ha elencato Mark Carney, primo ministro canadese, le istituzioni internazionali che stanno smettendo di funzionare, ha detto tre sigle: WTO, UN e COP, ovvero Organizzazione Mondiale del Commercio, Nazioni Unite, e qua ci riguarda, le conferenze sul clima.
Certe cose però non cambiano mai. Per esempio, anche quest'anno, come tutti gli anni, i partecipanti al forum di Davos hanno deciso di recarsi al forum di Davos con il più inquinante dei mezzi di trasporto, cioè il jet privato. Secondo Greenpeace, nell'area di Davos ci sono stati finora 709 voli privati, che tra l'altro è il triplo rispetto a 2 anni fa, al 2023.
Ma poi si dice Davos o Davos?
Quello che mi sono sempre chiesto. Io dico Davos, così, Davos.
Io nel dubbio Davos, così 50% l'abbiamo azzeccati.
Esatto.
Comunque, come facevi capire, un evento aperto alla povera gente. Cambiamo argomento, andiamo sull'energia, che ci piace sempre, vediamo un po' di studi interessanti che sono usciti in questi giorni. Prendo dal Guardian, che ha pubblicato oggi l'anteprima di un report di Influence Map che sostiene una cosa interessantissima. Dicono loro, la metà circa delle emissioni che stanno condizionando il clima di oggi, quindi accumulate nei decenni, sono state emesse da sole 36 aziende, sono tutte aziende del settore fossile. Le prime due in classifica, quindi le due peggiori, sono nomi decisamente conosciuti, una saudita, Saudi Aramco, e una statunitense, ExxonMobil. E visto che oggi stiamo parlando molto di Stati Uniti, vi porto un altro report, stavolta di 3 centri studi nordeuropei, che ha lanciato l'allarme su un tema che in realtà gli ascoltatori del Giusto Clima conoscono molto bene, cioè la dipendenza del gas naturale liquefatto americano, il GNL. Sappiamo che, con la guerra in Ucraina, l'Unione Europea si è data l'obiettivo di smettere di usare gas russo, ma l'ho rimpiazzato non tanto con le energie pulite, se non in parte, ma col gas liquefatto statunitense, che non solo è più costoso e più inquinante. Ma di questi tempi, in cui la Casa Bianca minaccia di annettersi la Groenlandia, no? Forse l'Islanda, no? Forse pure il Portogallo, come dire, rischia di rappresentare anche una vulnerabilità geopolitica importante.
E dopo Davos o Davos, Washington e la Groenlandia, torniamo a qualcosa di più locale, cioè da Bologna arriva la notizia che il ricorso presentato al TAR da un'associazione di tassisti contro l'istituzione di Città 30 è stato accolto. Questo significa che la decisione che aveva preso il comune, cioè limitare appunto a 30 km orari le macchine sulla maggioranza delle strade della città, viene annullata. Sarà molto contento ovviamente Salvini, che era stato da subito un oppositore dell'idea, ma forse non così contenti i bolognesi, che iniziavano ad abituarsi a un modello un po' più sostenibile. C'erano dei dati molto belli su Bologna Città 30, di cui abbiamo parlato anche qua al Giusto Clima.
C'erano dei dati molto belli, tra l'altro io stavo a Bologna nel periodo in cui venne introdotta Città 30 e nonostante l'allarme, insomma, mi ricordo la città che migliorava un po', come mi ricordo il traffico bolognese terribile sui viali, insomma, serve Città 30. Altra grande storia italiana di questi giorni è chiaramente la tempesta Harry, che si è abbattuta sul meridione e sulle isole, soprattutto Sicilia, Calabria. Per fortuna nessun morto, ma molta paura, molti sfollati e molti danni. Noi non sappiamo ancora se abbia a che fare con la crisi climatica, vedremo se ci saranno studi di attribuzione, non sarebbe neanche responsabile lanciarci qua in collegamenti non provati, ma come minimo vale la pena citarla per ricordarci che la natura sa essere molto più forte di noi ed è bene trattarla con cura. Mia madre quando ero piccolo mi diceva, rispetto al mare in tempesta, al mare si dà sempre del lei, ecco, alla natura dobbiamo dare del lei. Ogni tanto. Detto ciò, visto che abbiamo detto un sacco di cose tristi, ci consoliamo con un po' di notizie che ci fanno sperare bene per il futuro?
Vai, spara.
Partiamo da qua. La Germania nel 2025 per la prima volta ha prodotto più elettricità col solare che con la lignite, cioè col carbone, quello brutto. Ora, dall'Italia può sembrarci una cosa scontata, perché da noi il carbone è già quasi sparito da anni, abbiamo raccontato proprio nell'ultimo episodio della chiusura della centrale di Brindisi, e come dire, stiamo parlando solo di mix elettrico, non energetico, che è più ampio, ha molto più fossile al suo interno anche in Germania. Però va inquadrato in un contesto. La Germania è storicamente uno dei paesi europei più dipendenti dal carbone, che a sua volta è la più sporca delle fonti fossili. E questo risultato, insperato pochi anni fa, è decisamente importante. E infine, siccome non solo di dati, di report e di studi vive l'uomo, ci salutiamo con una storia che viene dall'altro lato dell'Atlantico. Nel Colorado è appena stato inaugurato il più grande cavalcavia per fauna selvatica al mondo. Dovete immaginarvi un grande ponte, essenzialmente, molto largo, costruito sopra un'autostrada ma coperto di terra e di erba ed è fatto in modo che gli animali, soprattutto i grandi mammiferi, possano passare da una parte all'altra senza dover attraversare la carreggiata e rischiare quindi di essere uccisi dalle auto. Ce ne sono diversi simili negli Stati Uniti, c'è un progetto simile in costruzione in California e c'è uno studio recente fatto su 13 di questi progetti che dice che dove vengono realizzate le infrastrutture di questo tipo poi funzionano, ci sono meno incidenti, migliora la sicurezza per gli esseri umani e muoiono molti meno animali. Insomma, delle belle idee da importare anche qua dove serve.
Grazie mille, grazie Lorenzo De Cleme, ci ritroviamo più tardi con la tua intervista. Grazie per adesso, un abbraccione.
Ciao, a dopo.
Ciao, ciao, ciao. Salutiamo Lorenzo De Cleme, tra pochissimo andiamo a dare il benvenuto alla nostra prima ospite. Blur al giusto clima. E allora ci mandate qualche messaggio e li leggiamo. Federica ci scrive: a Davos non si arriva in aereo ma in elicottero, c'è un gran via vai di elicotteri, io abito a 35 km in valle, non ci sono aeroporti lì, oggi abbiamo visto il corteo di Trump, 6 elicotteri in formazione, ci manda anche le immagini, grazie Federica. E poi ci scrive invece Elisabetta e dice: sono molto arrabbiata, lei usa altre parole, contro i tassisti bolognesi, ero così contenta della città 30. Un abbraccio, firmata appunto Elisabetta, milanese, adottata da Bologna da tanti anni. Mm. Sono le 20.46 ed è arrivato allora per noi il momento di andare ad ascoltare le note del prof a cura di Gianluca Ruggeri.
Eccoci a una nuova puntata della rubrica settimanale delle note del prof. Ciao Gianluca.
Ciao Marianna, ciao Elena e buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Stavolta facciamo una puntata un po' diversa dal solito, perché di solito ci occupiamo di grandi temi, invece pensavo che stasera potremmo parlare un pochino, diciamo così, di casa nostra, ma proprio di casa a casa, diciamo.
Cioè, è nostra. Pensi? Facciamo sì. Un po' il punto sulla cooperativa, su come sta andando.
Sì, diciamo che ci sono due buone scuse per farlo, nel senso che parto da una cosa molto banale che mi è successa. Mi è capitato nel fine settimana di andare a uno di questi incontri, no, di cui magari parliamo quando lanciamo gli eventi alla fine della puntata del Giusto Clima, no? E ovviamente, come spesso capita a questo tipo di eventi, trovi oltre che nei relatori, trovi magari nel pubblico persone che sono state ospiti della trasmissione o che conosciamo per altri motivi, insomma, delle persone con cui abbiamo rapporti, a volte siamo anche amici, insomma, che ci conoscono da tempo, no? Ed è capitato con una di queste persone, di cui ovviamente non farò il nome neanche sotto tortura, che mi dicesse: ma io posso passare a nostra?
Ma come? Che domanda è, prof?
Lo so, eppure questo mi ha fatto pensare che effettivamente.
Ma nel senso che non aveva capito che fossimo un fornitore di elettricità?
E non aveva capito bene quanto e come poteva fare questa operazione, no? Cosa che noi diamo forse anche un po' troppo per scontato, no? Allora, quindi da una parte questo, dall'altra il fatto che giusto 10 anni fa stavamo sottoscrivendo i primi contratti, perché noi abbiamo iniziato le forniture di elettricità come nostra a marzo del 2026 e potevamo farlo a marzo del 2026 perché dall'inizio di gennaio del 2016 avevamo iniziato appunto a far sottoscrivere i contratti di fornitura e c'erano un paio di mesi di margine. Adesso siamo un pochino più veloci, ma all'epoca c'erano 2 mesi di tempo dal momento in cui lo chiedevi al momento in cui partivi. Quindi a casa mia il mio contatore tra poco farà 10 anni di fornitura da Enostra. Quindi ribadiamolo, chiunque abbia un contatore intestato nel territorio nazionale italiano, quindi collegato alla rete italiana, con quello che si chiama il POD, che non è altro che il codice, diciamo così, è l'equivalente del codice fiscale per le persone, ma ovviamente è un codice collegato al contatore di fornitura di elettricità. Chiunque abbia un contatore intestato può decidere di acquistare elettricità da Enostra. Tra l'altro, anche questo magari non lo diciamo più così spesso, nel momento in cui sottoscrivete la fornitura con Enostra, se dite che siete ascoltatori, abbonati, abbonate, ascoltatrici di Radio Popolare, contribuite a far diminuire un pochino la bolletta della radio.
Sì, lo diciamo sempre all'inizio della trasmissione, però un po' così di sfuggita, quindi ci sta a spiegarlo meglio.
Quindi questa è una cosa che possiamo fare. L'altra cosa che sfuggiva al nostro amico era il valore aggiunto, no? Perché cosa in più è nostra rispetto, per esempio, ad altri fornitori che magari hanno sempre la possibilità di vendere elettricità da fonti rinnovabili? Allora, abbiamo due caratteristiche che non tutti hanno. La prima è quella che forniamo solo elettricità da fonti rinnovabili. Ci sono tante aziende elettriche che magari hanno l'offerta di energia rinnovabile, ma contemporaneamente magari a qualcun altro stanno vendendo energia non così pulita, no? E quindi non sono interamente rinnovabili. E il secondo valore aggiunto è il fatto che siamo una cooperativa e quindi tendenzialmente nella cooperativa quello che succede è che tutti i benefici economici vengono in qualche modo distribuiti tra i soci, no? Noi questo lo facciamo in parte attraverso il fatto che col passare del tempo stiamo avendo delle tariffe, insomma, anche più basse, no, rispetto a tanti concorrenti, in particolare per quelle che sono le voci fisse della tariffa. Chiunque paghi una bolletta si ricorda bene che dentro la bolletta c'è una quota fissa della, che paghiamo anche se quel mese i consumi sono a zero, e le nostre sono un pochino più basse rispetto a quelle del mercato. L'altra cosa è appunto che costruiamo impianti rinnovabili anche di nostra proprietà, e ci tenevo a dire che a questo punto abbiamo approvato dentro il Consiglio di Amministrazione e dentro il Comitato Tecnico Scientifico la realizzazione di un primo impianto a terra in un terreno degradato, in un terreno che è una ex cava, quindi non andiamo a sostituire coltivazioni agricole, a Trani, in provincia di Bari, e insomma nei prossimi mesi vi racconteremo un po' anche da una parte le evoluzioni del cantiere, dall'altra anche il lavoro che faremo con le comunità locali. Cantiere che invece è aperto a Vicenza, abbiamo installato tutti i pannelli di questo impianto da 350 kW, sempre fotovoltaico, su tetto, e stiamo per installare anche gli inverter, quindi presto sarà collegato alla rete anche questo. Insomma, aggiornamenti molto generali che ci tenevamo a fare per ricordare a tutte e a tutti che cos'è Enostra e perché vale la pena supportarla. Il sito, lo sapete, www.enostra.it.
Grazie mille, grazie Gianluca Ruggeri. Allora andiamo avanti. Che effetto hanno la crisi climatica e l'aumento degli eventi estremi sulle energie rinnovabili? La produzione da eolico, da fotovoltaico, da idroelettrico aumenta oppure diminuisce con l'aumento delle temperature? La settimana scorsa l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, insieme all'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, ha pubblicato un rapporto che indaga proprio la relazione tra variabilità climatica e produzione di energia rinnovabile. Mariana ne ha parlato con Roberta Boscolo, che è responsabile clima ed energia, appunto, dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Allora, dottoressa Boscolo, lo studio di cui parliamo stasera ha analizzato in particolare l'anno 2024, che sappiamo essere stato l'anno più caldo mai registrato nella storia. Per indagare appunto la relazione tra la variabilità climatica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare eolico, fotovoltaico e idroelettrico, sono stati valutati quattro indicatori energetici fondamentali. Ecco, ci può spiegare quali sono e come avete condotto questo lavoro un po' in generale?
Sì, grazie, buonasera a tutti. Questo rapporto che è stato appunto pubblicato insieme con l'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia e anche l'Agenzia Internazionale delle Energie Rinnovabili è un rapporto che analizza come praticamente il clima sta influenzando il sistema energetico globale, ma soprattutto diciamo l'energia rinnovabile. I quattro indicatori chiave che noi guardiamo e monitoriamo sono: tre riguardano la generazione, quindi il fattore di capacità dell'eolico, cioè quanto vento c'è e quanto di questo vento può produrre energia, quindi elettricità. Il fattore di capacità del fotovoltaico, quindi legato alle radiazioni solari, e l'indicatore idroelettrico che è basato sulle precipitazioni. E mentre poi c'è un quarto indicatore climatico che invece è diciamo, legato più alla domanda di energia. E questo indicatore, quindi, è un indicatore che studiamo in rapporto al, per esempio, alla temperatura, quindi bisogno di aria condizionata o di riscaldamento, che è un poco come si modula anche la domanda di elettricità. Abbiamo poi preso appunto i dati giornalieri del 2024 e li abbiamo poi fatto l'analisi con un periodo di riferimento che sono la media di 30 anni che vanno dal 1991 al 2020. E questi sono praticamente standard della OMM, della mia organizzazione, e questo ci fa capire quanto il clima del 2024 si sia discostato dalla normalità, cioè che come è stato, quanto anomalo è stato insomma l'anno 2024 per quanto riguarda la generazione di energia rinnovabile e la domanda di elettricità con rispetto a una media.
Ecco, sì, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa con i nuovi dati Copernicus. Comunque il 2024 è rimasto l'anno record a livello di temperature, di aumento delle temperature. Ecco, ci può spiegare per ogni fonte rinnovabile analizzata, appunto come diceva, quindi eolico, fotovoltaico, idroelettrico, che cosa è emerso da questa analisi?
E qui appunto nell'analisi emerge chiaramente quanto questa generazione è modulata dal clima. Per esempio, per quanto riguarda l'eolico, abbiamo visto che a livello globale il segnale medio è stato leggermente positivo se a livello globale, ma ci sono però forti differenze regionali. Alcune aree come l'Africa meridionale il vento è aumentato in modo significativo, ma altre aree come il Mediterraneo e anche parte dell'Asia meridionale è diminuito. Per quanto riguarda il fotovoltaico, che è diciamo un segnale molto più stabile rispetto all'eolico, e anch'esso comunque è influenzato dal clima, ci sono state meno nuvole a più alta e più alta pressione atmosferica, ad esempio in Africa e in Sud America, dove la produzione potenziale è aumentata, ma in Asia meridionale invece c'è stata più nuvolosità e quindi si sono ridotte diciamo le rese energetiche. E l'idroelettrico soprattutto è la fonte di energia più sensibile al clima. E nel 2024 abbiamo visto forti perdite in aree colpite da siccità, come l'Africa australe e anche il Sud America. Tra l'altro il 2024 è stato un anno c'è stato il passaggio da il Niño e la Niña, e questo anche modula le precipitazioni proprio in questi posti. Mentre altre regioni come l'Africa orientale e anche parte dell'Europa hanno beneficiato di precipitazioni superiori alla media. Molto critico appunto è la parte dell'Asia meridionale, dove per esempio nel 2024 c'è stata una diminuzione dell'eolico e anche una diminuzione del fotovoltaico allo stesso tempo.
Citava proprio l'Europa e quindi le volevo chiedere i dati riguardo appunto all'area europea e all'Italia in particolare, se ci sono.
Ecco, per quanto riguarda l'Europa, nel complesso c'è un quadro molto eterogeneo. Nel 2024 alcune parti dell'Europa centrale e settentrionale hanno avuto buone condizioni sia per l'eolico e l'idroelettrico, mentre l'Europa meridionale, inclusa l'area mediterranea e quindi anche l'Italia, ha registrato invece un deficit sia di vento e anche di precipitazioni, quindi uno stress idrico. L'Italia, che è fortemente dipendente da idroelettrico e solare, diciamo è uno dei paesi con alto rischio. La variabilità climatica aumenta il rischio di anni buoni alternati a anni molto critici, soprattutto per l'acqua. E questo è un suggerimento, diciamo, è un dato che ci dice che l'Italia deve diversificare il mix energetico e migliorare la pianificazione energetica.
Ecco, immagino che in questo contesto di incertezza sia fondamentale avere saper prevedere le previsioni meteo banalmente, ecco, ma in questo contesto di crisi climatica in che modo ci possono aiutare? Possono aiutare? Sono sufficientemente sviluppate da permetterci appunto di essere un aiuto?
Beh, secondo me sì, possono aiutare moltissimo e proprio anche in questo report che è stato pubblicato qualche settimana fa, diciamo appunto che le previsioni stagionali e quindi le previsioni che ci dicono che cosa succederà fra qualche mese, anche se hanno una incertezza grande, possono comunque indicarci, no? una certa tendenza e quindi darci delle informazioni per prendere delle decisioni. Decisioni che possono essere prese dagli operatori, dai gestori di rete o dalle politiche, insomma, locali e anche nazionali, su come pianificare meglio l'uso degli invasi idroelettrici, come prepararsi, per esempio, a picchi di domanda dovute a ondate di calore e come ridurre i costi e i rischi per il sistema elettrico.
Ecco, quindi sì. Diciamo l'imprevedibilità della dovuta un po' anche alla crisi climatica, le previsioni meteo rimangono affidabili in qualche modo?
Le previsioni meteo rimangono affidabili sicuramente su corta scala, sono molto affidabili. E questo incidono anche, per esempio, sul costo, no, dell'elettricità, cioè sul mercato dell'elettricità. A largo,
cioè a lungo periodo, diciamo.
In periodo più largo, tipo previsioni stagionali, naturalmente aiutano molto per la pianificazione e per prevenire appunto rischi di siccità oppure di forte precipitazioni o per esempio di mancanza di vento.
Come sta reagendo in questo senso rispetto a questo problema il settore delle rinnovabili, settore, le aziende, gli operatori rispetto a questa minaccia, possiamo dire, a livello economico?
Sì, il settore rinnovabile sta crescendo molto rapidamente, soprattutto in Asia, ma anche insomma in Europa. Però ecco, quello che noi notiamo è che spesso non prendono i dati climatici o comunque queste previsioni climatiche e non si informano su come installare, dove installare le rinnovabili e come installarle anche per essere più resilienti con rispetto al clima e sempre più flessibili, no? E resilienti appunto al clima. E io credo che è importante capire che il clima del futuro sarà molto diverso dal clima del passato. Quindi se prima usavamo i dati della ricostruzione climatica per vedere che tipo di andamento avevano le precipitazioni oppure gli eventi estremi, adesso guardare al passato non ci aiuta a costruire, diciamo, a evitare, a identificare i rischi del futuro. E quindi bisogna integrare meglio questi dati su appunto le basi decisionali.
Ecco, sì, perché è una situazione inedita. Ecco, per curiosità, da quanti anni fate questo report, che è annuale?
Esatto, questo report noi lo facciamo, questo è il terzo anno che lo facciamo.
Immagino sia un'informazione fondamentale per
chi... Sarà molto importante appunto quando avremo anche un dati, per esempio, di 10 anni, di una decada, per vedere come certi fenomeni interannuali tipo El Niño, La Niña, no? Possono influire sulla generazione dell'energia pulita, delle energie rinnovabili, che è un lavoro che ancora adesso, secondo me, non si sa, non è stato fatto.
Ecco, prima di salutarci, siccome lei domani va a Davos, ci potrebbe dire che cosa farà domani al World Economic Forum? Appunto, ricordo, stiamo parlando con Roberta Boscolo, responsabile clima ed energia della World Meteorological Organization.
Beh, il messaggio, secondo me, il messaggio che porterò sarà proprio questo, che il clima alla fine adesso non è neanche più solamente un problema ambientale, ma è anche una variabile economica e energetica centrale, insomma. E parlerò di come i nostri dati climatici, le previsioni, i sistemi di allerta possono diventare infrastrutture, che sono infrastrutture invisibili, ma possono diventare importanti e fondamentali per la transizione energetica, per la finanza e per la sicurezza dei paesi. In un mondo che si sta riscaldando, l'energia del futuro deve essere non solo pulita, ma anche resiliente e flessibile.
E questa, cara Marianna, era Roberta Boscolo, che è responsabile clima e energia dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. E così, lo ricordiamo perché l'abbiamo appena ascoltata. È partita invece la sigla della nostra rubrica Una musica può fare, in cui in ogni puntata chiediamo a chi ci ascolta di mandarci una mail a clima@radiopopolare.it per indicarci quella canzone che insomma in qualche modo le ha spinte, gli ha spinti all'azione per quanto riguarda i temi della nostra trasmissione. La rubrica di oggi è a cura di Marianna Usuelli, nel senso che è la tua scelta.
L'ho scelta io questa sera, sì, la canzone la scelgo io, è Pressure Drop dei Toots and the Metals, che per me sono praticamente i miei psicoterapeuti. Quando i momenti cupi li ascolto sempre, e poi ho scoperto in particolare che questa canzone Pressure Drop parla di giustizia karmica, cioè del fatto che la prepotenza, l'arroganza e l'ingiustizia delle persone poi li si torcono contro, tutte queste cose. E in questi giorni in cui appunto di arroganza, prepotenza e ingiustizia e di male in peggio ne sentiamo veramente di tutto e di più, una canzone che mi tira su il morale, in più aver scoperto questa cosa mi gasa, ecco.
Beccatevi questa, in altre parole. La scelta di Marianna Usuelli, ce l'andiamo ad ascoltare. E tra il tragico incidente ferroviario che c'è stato in Spagna e la sentenza contro Zona 30 a Bologna, sono giorni in cui si parla molto di mobilità. Il nostro Lorenzo Tecleme ha intervistato sul tema Giulio Mattioli, che è ricercatore italiano esperto di trasporti sostenibili in forze al Politecnico di Dortmund.
Allora, facciamo un po' il punto sullo stato della transizione ecologica nei trasporti in Europa. Come sta andando? Le emissioni crescono, scendono? Qual è il bilancio al momento?
Sì, allora dipende un po' da di che emissione si parla. Se si parla di emissioni di inquinanti locali, come possono essere M10 o nitrogeno, eccetera, da quel punto di vista le emissioni locali inquinanti, che appunto hanno un effetto sulla salute delle persone che abitano in quelle aree, le concentrazioni stanno diminuendo, principalmente dovuto a un miglioramento nelle tecnologie dei veicoli. Questo è il fattore principale, oltre anche magari alle politiche che sono state implementate dalle città per incentivare, come dire, il rinnovo del parco auto. Se invece parliamo di emissioni di CO2, quindi quelle che non hanno effetti sulla salute ma che causano il riscaldamento globale, da quel punto di vista le emissioni in Europa sono aumentate molto dal 1990, e l'Europa ha degli obiettivi, come dire, molto ambiziosi di ridurle molto rapidamente da qui al 2030 e poi alla neutralità, come si dice, carbon neutrality nel 2050, e da questo punto di vista non è assolutamente chiaro come questo succederà.
Ecco, quali sono i mezzi di trasporto da mettere sotto la lente, quelli problematici?
Allora sì, le emissioni, se parliamo di CO2, le emissioni sono principalmente dovute alle auto e agli aerei. Questi sono i due mezzi di trasporto che contano, diciamo, per il circa 90% delle emissioni nell'ambito del trasporto di passeggeri. E il motivo principale per cui le emissioni di questi mezzi aumentano o non diminuiscono è che nel corso del tempo sì, le emissioni per chilometro di ogni veicolo e di ogni aereo sono diminuite, ma il numero di chilometri che noi percorriamo in media tende ad aumentare, tendiamo a percorrere distanze sempre più lunghe, e quindi il prodotto di questi due, diciamo, questi due fattori che vanno in direzione diversa è comunque o un aumento delle emissioni o una stagnazione, ma sicuramente non una riduzione, sicuramente non una riduzione così ampia come previsto dagli obiettivi climatici.
E invece, all'opposto, quali sono le soluzioni a cui dovremmo star guardando?
Sì, allora tipicamente quello che, diciamo, gli esperti di mobilità sostenibile sostengono è che le politiche appunto non dovrebbero limitarsi semplicemente al miglioramento delle tecnologie, quindi all'efficienza, ma dovrebbero anche creare degli incentivi se non una riduzione, almeno un aumento delle distanze percorse, e questo cosiddette politiche di travel demand management in inglese. Queste possono essere di diversi tipi. Diciamo, le politiche a livello europeo, l'unica politica su cui davvero si è investito in questa direzione è, almeno a livello di intenzioni, è quella del cosiddetto Emission Trading System 2, che dovrebbe entrare in vigore dal 2027, ma è stato appena rinviato al 2028, che dovrebbe sostanzialmente, è una forma di pricing delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti, che fino ad ora è stato esentato, e questo in pratica comporterà un aumento piuttosto sostanziale dei prezzi della benzina.
Colgo l'occasione che parli di politiche europee, hai citato lo slittamento delle TS2, c'è anche tutta la partita dello stop alle auto a combustione, che forse anche là verrà rimandato, diluita. Ci sbagliamo, oppure c'è la sensazione che sul tema della mobilità l'Unione Europea stia facendo un po' di passi indietro, ci sia un ripensamento o comunque una timidezza in più?
Sì, è probabile. Diciamo, questo non è niente di nuovo nel settore dei trasporti, come dire, si passa da periodi in cui, se parliamo di trasporti e emissioni climatiche, si passa da periodi in cui effettivamente non è prevista nessuna misura che effettivamente riduca le emissioni, a periodi in cui si tenta di introdurle, e poi tipicamente c'è molto malcontento e quindi si fa qualche passo indietro e poi non le si introduce davvero. E questa, diciamo, è la storia del settore da decenni. e quindi in questo senso è solo, come dire, una ripetizione di uno schema già visto. Ecco.
Parliamo di false soluzioni. Nel mondo energetico è un termine che si usa molto, no? Per indicare tutte quelle ricette tecnologiche che o non funzionano, oppure funzionano ma solo su una scala molto ridotta, sono un piccolo pezzo della transizione ecologica, ma vengono presentate come soluzioni un po' miracolose, magari per evitare di concentrarsi sulle vere soluzioni. C'è un equivalente o degli equivalenti anche nel mondo della transizione della mobilità?
Sì, sì, questo è anche molto comune, diciamo, quello che coloro e i vari interessi o partiti o fazioni che non vogliono effettivamente per vari motivi ridurre le emissioni nei trasporti usano diversi tipi di discorsi, e uno di questi discorsi è quello, come dire, di una specie di miti tecnologici o ottimismo esagerato tecnologico, perché dice in realtà non c'è bisogno di nessun intervento sul lato della domanda, come ad esempio le forme di pricing o altre cose, perché presto una nuova tecnologia arriverà e renderà tutto obsoleto. Questo si vede, poi la tecnologia cambia nel corso del tempo, cioè magari 10 anni fa si parlava di idrogeno, adesso si parla di altro, come ad esempio questi e-fuel, eccetera, che vengono spesso, come dire, ventilati, come, usati come una ragione per, ad esempio, non introdurre quote di auto elettriche, eccetera. Quindi l'idea è sempre di, come dire, ventilare la possibilità che ci sia una tecnologia dietro l'angolo che ci permetterebbe di non fare nient'altro, semplicemente con una bacchetta magica rende tutto quello che già esiste neutrale da un punto di vista delle emissioni, e poi questa tecnologia non arriva mai e si comincia a parlare allora di un'altra tecnologia e non di quella precedente, e così si va avanti. Diciamo, lo scopo di questi discorsi è sostanzialmente di preservare lo status quo dietro una parvenza di miracolo tecnologico, ecco.
Ultimo tema che vorrei introdurre con te è quello dei cosiddetti hard to abate, no? I difficili da abbattere le emissioni, cioè quei settori in cui non abbiamo la risposta tecnologica pronta. Nel caso dei trasporti è anche molto chiaro, siamo bravi a fare i treni ecologici, bravini a fare le auto ecologiche, anche se con qualche se, con qualche ma in più, e pessimi a fare gli aerei ecologici, ad esempio. Quanto pesano questi hard to abate, questi settori complessi tecnologicamente nel mondo dei trasporti, e come la risolviamo?
Come dicevi appunto, siccome ha a che fare con la differenza tra questi mezzi di trasporto e la difficoltà della loro decarbonizzazione, ha a che fare proprio con la natura di ogni mezzo, nel senso, i treni sono già elettrificati o facili da elettrificare, e quindi a quel punto, se hai qualcosa di elettrificato, tutto ciò che devi fare è decarbonizzare la rete elettrica e la produzione di energia elettrica, e questa è una cosa che in ogni caso faremmo per altri motivi, per altri settori, e quindi punto, questo è facile in una certa misura. Per le auto invece, le auto, per poter essere decarbonizzate in quel modo, devono essere elettrificate, e questo comporta comunque dei cambiamenti, e dal punto di vista degli utenti e dei clienti, di coloro che comprano le auto, perché comunque funzionano in modo un po' diverso, costano di più da comprare, ma poi, anche se poi costano di meno da usare, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'industria automobilistica, che non può, come dire, produrre tutto l'investimento che ha fatto nella produzione di auto a combustione interna, è un po', come dire, da rivedere e da investire in un nuovo infrastruttura produttiva, e ha delle esitazioni, o cerca di rinviare questo il più possibile, anche se magari non è molto lungimirante. Dal punto di vista degli aerei la cosa è ancora più complicata, perché gli aerei, a differenza delle auto, devono stare in aria, e quindi ci sono tutti dei problemi di aerodinamica, per cui se ad esempio noi possiamo rendere un'auto più pesante attaccandoci una grossa batteria elettrica, e questo non è in fin dei conti un grosso problema, se noi rendiamo un aereo molto più pesante non sta più in aria il tipo di aereo, non si può semplicemente, e questo fa sì che sia molto più difficile immaginare di cambiare la tecnologia. Un modo sarebbero questi e-fuel, che appunto possono essere usati negli aerei, nei veicoli aerei che già esistono, Il problema è che questi e-fuel creano un sacco di altri problemi e ci sono altri motivi per cui sono poi difficili da introdurre.
Grazie a Lorenzo De Cleme per questa intervista a Giulio Mattioli, e andiamo a parlare invece di un libro, perché è uscito un nuovo libro di Giacomo Sartori, che è agronomo, e divulgatore scientifico, e ci ha parlato appunto della sua nuova uscita, Sillabario della Terra, edito da Piano B.
Nel libro si parla molto della terra e del suolo come protagonista dimenticato. Com'è cambiato il nostro rapporto, della scienza e della nostra conoscenza del pianeta rispetto, in relazione al suolo, nel corso degli ultimi anni? Oggi si riconosce l'importanza del suolo?
Sì, io direi che negli ultimissimi anni non c'è più nessuno che non riconosca la sua importanza fondamentale, proprio perché ci dà da mangiare, no? Tutti gli alimenti che noi mangiamo vengono da lì, e anche gli animali che mangiamo si nutrono di prodotti della terra, quello senz'altro. Quello che ancora non è molto integrata la complessità della terra, che nello stesso tempo inorganica, ma anche una piccola frazione organica, che sarebbero i residui dei vegetali che si decompongono dentro di essa, che le danno delle proprietà molto importanti e assicurano la vita dei microrganismi che la fanno funzionare. I suoli sono molto molto complessi, proprio per questa convivenza di minerale e organico e di vita, quindi non sono facili da studiare, e nei fatti se ne parla molto, però poi non si curano più di tanto.
Ecco, come mai ha scelto il sillabario come forma del libro?
Proprio perché di fronte a questa enorme complessità non volevo fare un qualcosa di esaustivo, ma dare delle piccole pillole più chiare possibili sugli aspetti che mi sembravano fondamentali. E in questo senso il sillabario mi sembrava che fosse la forma più adatta.
Ecco, lei oltre che agronomo è anche scrittore, questo si capisce molto dalla forma di racconto del libro e anche dalle riflessioni che fa, in cui la terra viene anche trattata con il suo significato più ampio, anche simbolico, mi viene da dire, utilizzata anche per riflettere sui nostri tempi. Ad esempio c'è una voce del sillabario che è intitolata riduzionismo. Di che cosa parla?
Riduzionismo, appunto, di considerare la tendenza a considerare la terra, come abbiamo fatto per circa un secolo, un elemento solo minerale al quale bastava aggiungere gli elementi necessari per le piante. Invece le cose sono molto più complicate, appunto perché tutto quello che succede nella terra è vita di microrganismi e di insetti e di altri animaletti che la fanno funzionare. Ecco, io per anni e anni, per decenni, ho mantenuto le due mie attività di narratore e di studioso della terra separate. Da qualche anno, sostanzialmente dal Covid, cerco di mescolare i linguaggi, partecipo a progetti appunto tra arte e scienza, e sono molto contento, perché credo che anche lo sguardo del narratore, lo sguardo dell'artista possa dire molto. La scienza, di fronte alla complessità, dice, ma non può rispondere a tutte le domande.
L'intervista di Marianna Usuelli a Giacomo Sartori, che appunto ha scritto un nuovo libro, Sillabario della Terra, edito da Piano B. E abbiamo ancora un paio di minuti, cara Marianna, per andare a segnalare degli eventi, come facciamo sempre alla fine della nostra puntata. Comincia tu.
Allora, domani, il 22 gennaio, dalle 18 alle 19.30, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, c'è un evento che vi potrebbe interessare, si chiama Migrazioni di genere nella crisi climatica e ambientale. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, ma l'iscrizione è obbligatoria, trovate tutto sul sito del Museo della Scienza e della Tecnica.
E sempre domani, 22 gennaio, alle 18, alla Casa della Cultura di Milano, quindi via Borgogna 3, zona San Babila, ci sarà l'incontro Affrontare la crisi climatica con il multilateralismo, nuove sfide, nuove opportunità, nuove alleanze. Ci sarà Riccardo Luporini, ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Caterina Orsenigo, giornalista, già ospite di Radio Popolare nei nostri microfoni, Valeria Zanini, che è Policy Advisor, diplomazia climatica di EcoClimate, con la moderazione di Sara Lorenzini.
Seguendo l'ordine cronologico, venerdì 23 gennaio invece alle 20.45 c'è una presentazione delle energie del mondo con il libro di Gianluca Ruggeri, edito dalla Terza, presso Spazio Aperto in via Roma 6 a Osnago, venerdì 23 gennaio.
Invece sabato alle 17.30 alla Cascina Cuccagna ci sarà un incontro Voci della Terra, la risposta dei popoli amazzonici alla COP30 e all'assalto alle risorse naturali, un incontro con Sila Mesquita Apurinac, una leader indigena, e la proiezione di un documentario Crisi climatica, la risposta siamo noi. E questo evento è moderato dalla nostra Sara Milanese.
E ancora, scusami, lunedì 26 gennaio, ore 18.30, via Ciro Menotti 11, sempre a Milano, Teatro Menotti, presentazione del libro Il mondo senza inverno di Bruno Arpaia con il buon Ferdinando Cotugno.
Dopo di noi, già pronto nello studio 2, c'è Marco Schiaffino con la sua trasmissione Doppio Click, quindi vi lasciamo a lui. Noi torniamo mercoledì prossimo dalle 20.30 alle 21.30, grazie a Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli.
Ciao!
Ciao!